الأجداد.
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
فلسطين عربية حرة غبية، القدس إلنا يا أحرار. قتلوا الأبطال قتلوا الأطفال،
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا يا سلام أو يا سلام، لا صفقة بدنا ولا استسلام. قاومنا دفعنا نرجعها،
صفقة تشاو صفقة تشاو صفقة تشاو تشاو تشاو.
قالوا إنه قانون دولي قانون، العدل شفنا ولا سلام.
بونجورنو فلسطين، 125esima trasmissione su Radio Wombat. Domenica 12 novembre Radio Wombat parteciperà ad una staffetta radiofonica in streaming dalle 9 del mattino fino alle 21, insieme ad altre 6 radio di 6 città italiane che parleranno della drammatica situazione in Palestina. Lunedì 13 andrà in onda la replica di questa staffetta per tutto il giorno, dalle 9 alle 19. Ovviamente anche Buongiorno Palestina sarà presente in streaming domenica 12 in uno spazio condiviso dalle 15 alle 17 con la testimonianza di palestinesi di ritorno dalla Cisgiordania che ci informeranno sull'attualità della situazione, con la presenza di israeliani dissidenti che ci parleranno della loro esperienza e seguiranno poi approfondimenti sui prigionieri palestinesi e le loro condizioni nelle carceri in Israele. Sul nostro blog troverete l'elenco delle radio che partecipano a questa staffetta. Ma quel che succede in Palestina e Israele è davvero così sorprendente? Presentiamo in questa trasmissione un'intervista che Marina dell'Associazione Amicizia Italo-Palestinese ci rilasciò al suo ritorno dal viaggio di conoscenza in Palestina da lei condotto a fine settembre. Intervista in cui ci parla delle differenze, i cambiamenti da lei riscontrati rispetto al suo precedente viaggio. Sentirete quindi dalle sue parole qual era e come risultava intollerabile la situazione che è poi esplosa. Segue un'intervista ad un israeliano che è davvero all'opposizione del governo israeliano, in particolare quello di estrema destra del 2022, che aveva come leader Lapid, uno che definiva i coloni il sale della terra e che tra i meriti del suo governo annoverava l'omicidio preventivo di leaders politici di Gaza senza che questi avessero mai mosso un dito. Guy, questo è il nome dell'intervistato, appunto, è uno degli israeliani che appoggiano la causa palestinese. Lui ci dirà che cosa vuol dire fare un'opposizione vera in Israele, con l'appoggio da parte dei movimenti che in Occidente solidarizzano con la Palestina. E una forte espressione di solidarietà con la Palestina si è manifestata il 4 novembre, in manifestazioni cittadine come ad esempio quella di Milano che ha visto la presenza di oltre 4.000 persone. Tutte queste manifestazioni hanno contestato la festa del 4 novembre, data in cui ogni anno i governi danno spazio alle celebrazioni delle forze armate. Le manifestazioni hanno invece mostrato una marca opposizione, in particolare contro la leadership che lega militarmente l'Italia ad Israele e che utilizza le basi NATO in Italia per rifornire di armamenti lo Stato sionista. A Firenze, in particolare, dove si intende installare un comando NATO in una grande struttura dismessa, che potrebbe essere dedicata invece all'emergenza abitativa o ad alloggi per studenti a basso prezzo, il corteo ha visto la presenza di oltre 1.000 partecipanti e una selva di bandiere palestinesi. Ascolterete tutto questo dopo la rassegna stampa e un breve intervallo musicale.
سبت المراكب حملة تفاح، سبت المراكب حملة تفاح، تاري المراكب
Buongiorno Palestina, sono Angela. Per la rassegna stampa di oggi vorrei soffermarmi su alcuni articoli che stanno cercando di far luce sui fatti del 7 ottobre. Quello che emerge da alcune testimonianze di piloti di elicotteri israeliani e soldati pubblicate su Yediot, Aronaut e Mako, i cui link trovate all'interno dell'articolo pubblicato da Contropiano dal titolo I civili israeliani uccisi il 7 ottobre, le responsabilità non sono solo palestinesi, di Federico Rucco, è sostanzialmente aver sparato nel mucchio, come risposta all'attacco di Hamas, senza distinzione tra guerriglieri palestinesi e civili israeliani. E questo perché le forze armate hanno messo in atto il protocollo Hannibal, che stabilisce le regole che l'esercito deve adottare in caso di rapimento di un soldato e che autorizza i militari a sparare anche nei confronti dei loro commilitoni per impedire ai rapitori di fuggire col militare in ostaggio. Nel 2003 un'inchiesta di Haaretz sulla direttiva Hannibal concluse che dal punto di vista dell'esercito un soldato morto è meglio di un soldato prigioniero, che costringe lo Stato a rilasciare migliaia di prigionieri per ottenere la sua liberazione. Anche nel 2011, quando fu rapito il soldato Shalit, il cui rilascio portò alla liberazione di più di 1.000 palestinesi prigionieri in Israele, fu applicato il codice Hannibal, ma senza successo perché non arrivò subito l'ordine dei superiori. Ed infatti adesso la direttiva è cambiata, dando il via libera ai comandanti sul campo di sparare senza aspettare l'ordine superiore. Ed è quello che probabilmente hanno fatto il 7 ottobre, uccidendo indiscriminatamente per evitare che molti soldati e poliziotti israeliani diventassero ostaggi dei palestinesi, cosa che poi è avvenuta. Nell'articolo Inchiesta sul 7 ottobre, la maggior parte dei civili uccisi dall'esercito israeliano, di Max Blumenthal, pubblicato su Grayson, che potete leggere sul sito La Luce, dichiarazioni e testimonianze israeliane vengono riportate sui fatti del 7 ottobre. Un membro della sicurezza del kibbutz Be'eri ha affermato che i comandi dell'esercito hanno bombardato le case uccidendo i palestinesi di Hamas e gli ostaggi, fatto confermato anche da Yasmin Porat, una donna israeliana presa in ostaggio e poi rilasciata, che ha parlato in una intervista ad Haaretz di un fuoco incrociato molto pesante. Sempre secondo il quotidiano, 112 residenti di Be'eri sono stati uccisi dall'esercito israeliano. Gli stessi piloti degli elicotteri Apache hanno dichiarato ai media di essersi precipitati sul campo di battaglia senza alcuna informazione, incapaci di distinguere tra i combattenti di Hamas e i civili israeliani, determinati a svuotare la pancia delle loro macchine da guerra. All'indomani del 7 ottobre, la propaganda israeliana ha fatto circolare video che mostravano corpi bruciati e affermando anche che erano stati decapitati dei bambini allo scopo di dipingere Hamas peggio dei terroristi dell'ISIS. Alla luce però di quanto emerso nelle interviste sopracitate, è lecito quindi pensare che le immagini sconvolgenti dei corpi carbonizzati e delle case incendiate siano state provocate dal fuoco amico. Dalle dichiarazioni rilasciate all'agenzia di stampa israeliana Mako emerge che i piloti degli elicotteri Apache abbiano sparato su tutti, incapaci appunto di distinguere i combattenti di Hamas dai civili israeliani, uccidendo un gran numero di israeliani, compresi i ragazzi che erano a rave party che fuggivano in auto, nel timore che nelle auto ci fossero anche i combattenti di Hamas che li avrebbero portati a Gaza, hanno sparato anche contro di loro. Un video raccapricciante pubblicato da South Responders mostra un'auto piena di corpi carbonizzati all'ingresso di un kibbutz. Il governo israeliano li ha descritti come vittime del sadismo di Hamas, ma la carrozzeria delle auto in acciaio completamente fusa ed i corpi bruciati all'interno testimoniano un colpo di un missile Hellfire e quindi lanciato da un elicottero Apache in dotazione all'esercito israeliano. Insomma, molte fonti israeliane come Times of Israel, Haaretz, Mako, South Responders, con le dichiarazioni dei militari dell'esercito e con le testimonianze dei sopravvissuti, stanno giorno dopo giorno smontando la narrazione propagandistica del governo di Israele, come evidenziato dall'autore di questa inchiesta. Infine, in virtù di tutte le testimonianze, dichiarazioni e interrogativi sollevati e poi riportati dai vari media, un gruppo di ebrei israeliani ha scritto una lettera aperta, pubblicata da Mondo Vice e che potete leggere sul sito di Amicizia Italo-Palestinese, con la quale si chiede a gran voce l'istituzione di una commissione d'inchiesta sui fatti del 7 ottobre, visto che in nome di quei fatti si stanno giustificando bombardamenti ed il genocidio della popolazione di Gaza. Per cominciare, viene richiesto l'elenco completo di tutte le vittime israeliane identificate, visto che a tutt'oggi non esiste un elenco completo. Ai cittadini israeliani si chiede anche se sono favorevoli ai bombardamenti indiscriminati di Gaza, che minacciano anche la vita degli ostaggi, o se sia il caso di trovare un accordo per lo scambio di prigionieri con Hamas. L'appello si conclude con richiesta di risposte concrete da parte del governo, che possono fermare il genocidio a Gaza compiuto in nome delle vittime israeliane. Per oggi è tutto, restituisco la linea allo studio.
سلام عليك وأنت تعدين نار الصباح سلام عليك سلام عليك سلام عليك وأنت تعدين نار الصباح سلام عليك سلام عليك أما أنا لي أن أقدم بعض الهدايا إليك أما أنا لي أن أعود إليك.
Ancora prima del 7 ottobre, giorno dell'incursione di Hamas in Israele, la situazione in Israele e Palestina stava arrivando ad un livello di tensione palpabile. Ce ne parla Marina, che ha condotto un viaggio di conoscenza in Cisgiordania a fine settembre. Al suo ritorno ci rilasciò questa intervista che vi facciamo sentire e da cui risulta evidente l'intollerabilità della situazione.
Marina ha organizzato e partecipato anche a questo viaggio, essendo stata lei già diverse volte in Palestina. E allora a lei chiediamo: quale differenza hai trovato rispetto all'ultima volta che ci sei stata?
Sì, ciao. Allora, l'ultima volta che sono stata in Palestina è stato nel 2019, quando siamo andati con l'altro gruppo, con il gruppo precedente a questo. Allora, le differenze, vabbè, iniziamo. La prima differenza, è anche ovvia se vogliamo, è stata subito nell'organizzazione. Cioè, io l'altra volta, nel 2019, ho fatto di tutto per poter andare a Jenin, perché c'ero stata l'anno prima per conto mio. Secondo me Jenin è un punto fondamentale e lo sappiamo bene che è un punto fondamentale della resistenza palestinese. Quest'anno Yasser, quando abbiamo iniziato ad organizzare il programma, mi ha detto: Marina, non rompere praticamente. Quest'anno a Jenin non ci andiamo. E intanto questa è la prima differenza. Cioè non...
Nasser è quello
No,
che...
Nasser, Yasser.
Nasser.
Yasser è uno dei due ragazzi, che organizzano, che ci aiutano nell'organizzazione di questo viaggio. Fanno parte dell'organizzazione To Be There. E sono loro che ci conducono in giro e ci fanno le lezioni e fanno le lezioni nel Citadel, che è la loro associazione.
Quindi niente
Quindi
genin.
niente Jenin, lo sapevo fin dall'inizio. Niente Jenin, a quel punto ho detto almeno Nablus. Dice sì, andiamo a Nablus. Poi Nablus, allora già che ci siamo, ve lo dico subito. A Nablus nel 2019 siamo entrati nel campo profughi. Non mi viene il nome del campo profughi di Nablus, diciamo, quello dove ci sono tutti i residenti di Jaffa. Ora mi viene. Invece questa volta ci hanno detto che nel campo profughi a Nablus non ci si entra, addirittura ci sono gli sbarramenti all'entrata e non si entra con i mezzi, non si entra con niente e c'è un controllo strettissimo anche a Nablus.
Da parte
Da parte di chi organizza il campo, di che Balata Camp, è il campo di Balata che è alla periferia di Nablus e che è abitato quasi esclusivamente da persone provenienti da Jaffa. È molto organizzato, molto ben organizzato. Nel 2019 abbiamo avuto un bell'incontro con loro, abbiamo fatto anche una bellissima visita al campo. E ci si rende conto di cosa significhi vivere in un campo profughi. Ci sono delle foto allucinanti dove le strade non sono strette, di più ci si passa a malapena, ci si passa a malapena perché campo profughi non si può espandere in larghezza, può andare solo in altezza e quindi le costruzioni sono ammassate l'una sull'altra.
Ecco, questo sbarramento era uno sbarramento fatto dagli
Dagli
abitanti,
abitanti
non
del
da parte delle
No, 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 dagli
truppe.
abitanti perché è pericoloso andarci e quindi preferiscono rimanere fra loro, non vogliono visite dall'esterno. Questo così ci è stato detto dalla persona che ci ha portato in giro a Nablus. D'altra parte, per la prima volta, continuo a parlare di Nablus, ormai l'ho tirato in ballo, per la prima volta, io ci sono stata la prima volta nel 2006-2007, mi sembra, mi è stato detto di stare molto attenta al mercato, ci è stato detto di non fare foto in dei punti, cioè siamo stati messi molto molto in allarme, anche per girare la città vecchia. E quindi il tutto è diventato andare a visitare, stare a Nablus, senza, certo, entrare nella città vecchia. Tutti molto stressati perché bisognava stare attenti a non farle, a ricordarsi che non si doveva assolutamente fare foto. Tutti molto, molto attentissimi. Diciamo, la città vecchia di Nablus è bellissima, tutta in pietra bianca,
Ecco,
piena
ma
di...
scusa, il rischio da dove proviene?
Il rischio.
Chi vi minaccia?
Chi vi minaccia è sempre i palestinesi, cioè sono sempre loro che stanno attenti a chi va, chi non va, chi viene, chi no, perché lì è proprio, sono loro, capito? Quindi te come niente puoi essere scambiato per uno che non è con loro. Come fanno loro a sapere che io sto con loro?
Cioè,
Potrei essere
questo.
un'israeliana, potrei essere un'americana, io
Infatti,
Yankee mi
questo mi
dicono.
fa venire in mente i travestiti, israeliani militari travestiti da palestinesi che hanno fatto irruzione nei campi.
Capisci? Cioè non gli si può dare torto su questo punto, capito? Cioè loro usano tutte le precauzioni possibili e immaginabili. Loro non lo sanno che io sto. Come fanno a sapere che io sto con loro?
Ho
Che
capito.
sono a
Altre.
giro per Nablus.
Ancora altre differenze.
Altre differenze. Allora, aspetta, perché c'era. Ah, beh, sì, la differenza era quella a cui ti accennavo prima. Facendo questi tour con questa associazione, ovviamente ci portano sempre negli stessi posti. E a Bet Saour ci hanno portato nello stesso posto dove nel 2019 si poteva vedere bene un insediamento Ar Homa, che è un insediamento che sta venendo avanti, cioè proprio molto, molto grosso, molto invasivo, molto pesante. Fra l'altro, chi ha un minimo di familiarità può avere visto delle foto degli anni 90 in cui questa collina di Ar Homa era una collina piena d'alberi, era una collina di alberi, e adesso è un ecomostro che viene avanti lungo la pianura. Io sono scesa dal pullman quando siamo arrivati in questo punto da cui si vede questa colonia. E si vede anche il fatto che il muro, per esempio, in quel punto lì è fatto di filo spinato e di rete metallica, non di
Cemento.
cemento. Io quando sono scesa sono rimasta basita, bloccata, perché sembrava raddoppiato l'insediamento, raddoppiato, in 4 anni è raddoppiato, e me l'ha confermato Yasser, che hanno costruito tantissimo durante il Covid, durante tutto il periodo del Covid. Loro hanno costruito, hanno allargato questo insediamento tantissimo, quindi non solo quello, cioè quello è uno, ce ne sono più di 100 in tutta la Cisgiordania, quindi anche con gli altri sarà successa la stessa cosa, capito? Quindi quella è stata una cosa che mi ha sconvolto. Come, a proposito di insediamento, mi ha sconvolto la parte cristiana e musulmana di Gerusalemme, che è la via che porta dalla porta di Damasco al muro del pianto, è invasa, letteralmente invasa da bandiere israeliane, e ci sono e quella zona, sia è la parte della città vecchia di Gerusalemme che è cristiana oppure musulmana, quindi loro non ci dovrebbero entrare niente. La parte loro è più a sud, la parte ebraica è più giù, capito? Quella zona lì piena di bandiere israeliane e di insediamenti, cioè proprio hanno acquistato le case nel quartiere musulmano. Le hanno acquistate e ci mettono le bandiere israeliane sopra, è anche quello, è a livello di boom, proprio tantissimi, tante così io non ne avevo mai viste. Poi, appena si arriva poco prima di entrare nel tunnel per arrivare al muro del pianto, allora lì è veramente pieno, anche se, ripeto, non è parte ebraica, e ci sono delle persone sopra sul muro, sul tetto delle case, come a guardia, veramente, cioè inquietante passare in quel punto lì. Io penso che l'abbiano sentito tutti questa cosa di quanto sia inquietante arrivare al muro del pianto. Allora, una cosa bella però la devo dire, una bella la dico, il centro medico che noi sosteniamo da sempre del dottor Nidal è diventato bellissimo, grazie a cioè noi abbiamo fatto il minimo proprio sindacale, invece è esploso ed è bellissimo.
Questo è a Betlemme.
Questo è a Betlemme. Beh, insomma, mi dispiace non potete vedere le foto, ma c'è questa foto e c'è il nuovo ingresso e il vecchio ingresso. Io me lo ricordo perché conosco Nidal dal 2004 e quindi l'ho visto nascere questo centro da assolutamente niente, un corridoio, 4 stanze messe in croce con la gente in fila. Adesso c'è di tutto per bambini, per uomini, per donne, come si chiama? Se uno si rompe un osso, per fisioterapia. Adesso stanno facendo i salti mortali per mettere su una camera operatoria, una sala operatoria. E diciamo, ci hanno già mandato i fogli del progetto. E insomma, io stavo dicendo, li ho già mandati a Barbara, dicendo: vediamo se possiamo contribuire anche noi con le prossime scene alla costruzione di questa sala operatoria per interventi molto, molto piccoli. Ovviamente, non è una sala operatoria attrezzatissima, ma per piccoli interventi. se potrà servire. Questo centro si basa sui charitable, come si chiama? Sulla carità, sulle offerte. Quindi non è, si basa sulle offerte. Che volevo dire? Ah, dipende. Allora, se puoi pagare, paghi. Se non puoi pagare, paghi una cifra minima. Quindi è veramente un posto dove le persone possono andare per farsi curare, insomma, è veramente
Insomma,
bello.
non dicono di no a nessuno.
Non dicono di no a nessuno, veramente. E mi ha fatto veramente piacere vedere analisi del sangue, di tutto, cioè è veramente molto bello, è diventato veramente molto bello adesso. Allora, aspetta, me l'ho segnato un po' di cose perché ecco, allora, poi beh, questo non è una differenza, è diciamo quello che ci è successo mentre eravamo lì. La sera, siamo il mercoledì sera, siamo andati a casa del dottor Nidal, abbiamo parlato con lui e con la sua famiglia dopo cena, ci hanno offerto la frutta, tutto molto in terrazza, si parlava e lui raccontava che è stato 2 volte in prigione, è stato in prigione il figlio maschio, è stata in prigione la figlia femmina di 13 anni. E vabbè, e già, è questo. La mattina dopo andiamo a Ramallah. Incontriamo l'organizzazione Adamir che si occupano dei prigionieri politici e quindi ritonfa numeri pazzeschi, 5.000 persone, non so quante donne, bambini, detenzione amministrativa, puoi essere messo dentro. Il pomeriggio andiamo a visitare le suore laiche che stanno a Ramallah, al centro di ricamo. E una di queste è la zia di Kader al-Kaisi, come al-Kaisi, del ragazzo italiano, perché la sua mamma è italiana, è sorella di Lina, una delle persone che sono lì che sono al centro Melchita, quelle che fanno i ricami. E quindi diciamo, in un giorno abbiamo incontrato una quantità di persone, in 24 ore abbiamo incontrato una quantità di persone che sono state in carcere, che è quello che te ti viene in mente quando vieni alla palestra, ma sono stati tutti in carcere, sono stati tutti in carcere almeno una volta nella vita. E questo è quello, questa diciamo non è nuova, è una sensazione vecchia, ma quest'anno con questa cosa del ragazzo italiano, italo-palestinese che è stato fatto prigioniero il 31 d'agosto, noi eravamo lì, ora non mi ricordo quando eravamo a Ramallah, ma eravamo lì mentre lui era in prigione e non sapevamo cosa ci si potesse aspettare per lui.
Grazie, grazie Maria, grazie moltissimo e spero che tu abbia presto l'occasione di
Gerusalemme.
ritornare e in questo caso ci racconterai ancora che cosa hai trovato, speriamo, situazione migliore.
على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا أفديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
capo della cosiddetta opposizione israeliana è Lapid, di cui ricordiamo l'attacco preventivo a Gaza contro membri della Jihad islamica, con l'omicidio di 15 palestinesi, tra cui una bambina di 5 anni. Che cosa vuol dire e che cosa comporta in Israele il fatto di stare davvero all'opposizione, e cioè dalla parte dei palestinesi, ce lo dice in una intervista Guy, un israeliano che fa parte dell'organizzazione Taash, che vede impegnati israeliani e palestinesi con metodi non violenti contro l'occupazione militare israeliana.
A Guy chiediamo innanzitutto il modo in cui lui ha preso coscienza della situazione palestinese e della ignoranza della situazione palestinese da parte degli altri giovani giovani ebrei, in particolare quando lui era a scuola. Prego.
So most of Israelis, especially the young one, don't know Palestinian at all, not in person, because there is the wall, so most of the Palestinian cannot enter.
I giovani israeliani non conoscono per nulla la condizione dei palestinesi, in quanto c'è il muro da cui i palestinesi non possono accedere a Israele, e i soli palestinesi che vengono in Israele sono quelli che lavorano come dipendenti nell'edilizia o in altri lavori manuali. La maggior parte dei palestinesi non sanno l'ebraico e gli ebrei non sanno l'arabo, per cui non vi è relazione. La sola conoscenza che i giovani ebrei hanno dei palestinesi è attraverso i media, i quali demonizzano i palestinesi e li descrivono come nemici.
And on the other hand, how did you have the opportunity to understand which the real situation?
E per quanto riguarda te invece, com'è che hai potuto renderti conto di quale fosse in realtà la situazione ed acquisire una diversa consapevolezza?
So I knew Palestinians since I was very small child because my father used to work with Palestinians, and I knew them as human beings. I knew them as friends, as co-workers of my father. We went to their homes, we went to their villages to see them.
Io ho avuto l'occasione di conoscere direttamente dei palestinesi, in quanto mio padre lavorava con palestinesi, e allora li conobbi come esseri umani. Loro frequentavano la nostra casa, andavo a visitarli a casa loro, a conoscere il loro villaggio, e così li conobbi come persone ed esseri umani.
Now, the second question is about your organization and the difficulties it finds in the activity.
Una domanda riguarda la vostra organizzazione, il vostro gruppo. Quali sono le attività che svolge e com'è che hai deciso di lasciare Israele?
I'm part of a movement called Taayush. We are active on the ground, mostly in South Hebron Hills, and most of the Israelis, I mean, more than 95%, and also Israeli authorities see us as an obstacles for the occupation. They don't want us.
Faccio parte di un movimento che si chiama Kayus, e siamo presenti nei territori occupati, tra cui al Tawani, dove cooperiamo con Operazione Colombia e dove abbiamo conosciuto anche Laura di Assopace Palestina. La maggior parte degli israeliani, il 95%, sono favorevoli all'occupazione. Non vogliono che noi stiamo nei territori occupati, non vogliono che nessuno sostenga i diritti palestinesi, che nessuno raccolga e diffonda informazioni e documenti su quel che succede nei territori occupati.
Yes, which kind of menaces you received and or violent events in your organization?
Che tipo di minacce hai ricevuto e quali difficoltà incontra la vostra organizzazione?
Both violent, severe violence towards activists. It could be attacking, breaking cameras, breaking phones, hitting. I myself been injured many times. Twice they broke my arms. Authorities try to criminalize us.
Siamo oggetto di violenze fisiche, pestaggi, distruzioni o sequestro di strumenti di documentazione, macchine fotografiche, telefonini, cineprese, tentativi di criminalizzarci, spesso arrendendoci. Personalmente sono stato aggredito più volte, due volte mi hanno rotto un braccio.
Now you are still in connection with your organization in Israel. How are they acting presently?
Sei tuttora in relazione con la tua organizzazione e come stanno operando in questa circostanza?
So I'm connected to the people on the ground 24/7, both activists and Palestinian resident. Situation is horrible, especially since the 7th of October. Situation changed dramatically because there are no red lines, no rules whatsoever. The rule is who is having the gun is ruling and doing whatever they like.
Sono restato in contatto sia con attivisti israeliani che con residenti palestinesi. La situazione è orribile dopo il 7 ottobre. Non c'è più legge. La legge la fa chi porta un'arma da fuoco, cioè i coloni. I coloni fanno tutto ciò che vogliono. I palestinesi sono sotto assedio. Spesso non possono neanche uscire di casa. Non possono coltivare i loro campi, né raccogliere le olive. I bambini non possono andare a scuola.
Yes, another question. Your organization are enabled still to go to Palestinian land, to the West Bank?
Un'ultima domanda. Voi della vostra organizzazione, che agibilità avete nel territorio? Potete recarvi liberamente nei territori occupati?
Partly we can go. We cannot enter all the areas, we cannot enter all the communities. There are communities that already left their homes because of violence and threat. There are a lot of blockades and checkpoints, and both Palestinians and activists been harassed on a not only daily basis, on a hourly basis, been detained, been chased away, been attacked. So it's very, very hard to act on the ground.
Solo in parte ci sono zone dove non ci è consentito di recarci. Ci sono comunità che hanno ormai abbandonato le loro case a seguito delle violenze dei coloni. Ci sono gli impedimenti dei checkpoints. C'è peraltro il moltiplicarsi di richieste di aiuto alle nostre organizzazioni da parte di comunità palestinesi che si trovano sotto attacco dei coloni.
Thank you Guy, thank you a lot and have a good and nice day in Italy. Thank you.
موطني موطني الجلال والجمال والثناء والبهاء في رباك في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أرى سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما الأراك في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني 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 الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد لا نريد لا نريد ذلنا المعبد وعيشنا المنكد ذلنا المعبد وعيشنا المنكد لا نريد بل مجدنا التاليد مجدنا التاليد موطني موطني
موطني الحزان والرماء
مجدنا وعهدنا وواجب من الوفا يهزنا يهزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هنا في علاك قاهرا عيدك قاهرا عيدك موطني
Per la consueta rassegna musicale, nel corso di questa trasmissione avete ascoltato Marcel Abbado in Marrakeb, a seguire Marcel Khalife in Yanazim Arraya e a seguire ancora sempre Marcel Khalife in Salamu Aleiki, la pace sia con te. Ancora Mohamed Assaf in Dammi Palestine, il mio sangue è palestinese. E per finire avete ascoltato Elissa in Mautini, e La mia casa, che è stato l'inno nazionale della Palestina per diversi anni fino al 1996. Vi ricordiamo quindi che il 12, domenica 12 novembre ci sarà la staffetta radio sulla Palestina dalle 9 alle 21 e il lunedì 13 la replica sempre per tutto il giorno. Vi invitiamo quindi ad ascoltare Radio Wombat e Buongiorno Palestina. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione che sarà mercoledì 22 sempre alle 17:30 sempre su Radio Wombat. Inshallah.
صفقة جاو صفقة جاو صفقة جاو جاو جاو
راح ترجع بلدي كلها راح ترجع وراح يدول الاحتلال شعب الأحرار صاحب القرار
صفقة جان، صفقة جان، صفقة جان، جان، جان.
لا صفقة جان.